Eccoci qui!
Finalmente è venerdì! Finalmente venerdì!
Eccoci qui!
Ok, eccoci qui allora. Don Franco, buonasera.
Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
Ben ritrovato in questo
grazie
nuovo
mille.
Anno.
Grazie, grazie anche a voi.
Allora, ripartiamo da questa, con questa sera con il nostro appuntamento mensile.
Sì.
Esatto. Questa sera ci si farà fare un percorso attraverso le tappe del cammino di Gesù attraverso il Vangelo di San Luca. Se ho capito bene, facendo un parallelo con la nostra vita di tutti i giorni.
Sì, sì, tenterei di...
Sì.
Sì, volevo presentare in due momenti questa breve introduzione al Vangelo secondo Luca e per farlo partirei da un'intuizione di Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari. Che scrisse così: quando un emigrante si trasferisce in paesi lontani, specie se meno civilizzati del suo, vi porta i propri usi e costumi, si adatta certamente per quanto deve all'ambiente, ma continua spesso a parlare la sua lingua, a vestire secondo la sua moda, a costruire edifici simili a quelli della sua madrepatria. Quando il Verbo di Dio si fece uomo, si adattò senz'altro al modo di vivere del mondo e fu bambino e figlio esemplare e uomo e lavoratore, ma vi portò il modo di vivere della sua patria celeste e volle che uomini e cose si ricomponessero in un ordine nuovo, secondo la legge del cielo, l'amore. Ecco, a me sembra che la strada di casa che il Figlio di Dio è venuto a mostrarci sia precisamente questa, l'amore, in modo tale da portarci al Padre suo. Vediamo allora stasera come è tracciata questa strada nel Vangelo secondo Luca che Dante Alighieri definì acutamente come scriba mansuetudinis Christi, cioè lo scrivano della misericordia, dell'amore di Cristo. Ma mi sembra che la strada percorsa dal Cristo secondo Luca ricalchi, sia pure con originalità, le stesse tappe della strada descritta dagli altri due evangelisti detti sinottici, cioè l'evangelista Marco e l'evangelista Matteo. In sostanza sono quattro le tappe dell'itinerario esistenziale del Gesù secondo Luca. Anzitutto, come Matteo, anche Luca presenta nei primi due capitoli del suo libro il Vangelo dell'infanzia di Gesù. Poi, dal capitolo terzo al capitolo nono, narra il ministero di Gesù in Galilea, che inizia con il racconto di tre fatti: la predicazione di Giovanni il Battista, il battesimo di Gesù e le sue tentazioni nel deserto. Gli studiosi parlano di trittico sinottico, cioè tre fatti che vengono raccontati in maniera parallela, sinottica vuol dire questo, da Luca ma anche da Marco e da Matteo. Poi in Luca 9 al versetto 51 si ha una vera e propria svolta in questo Vangelo. Inizia una nuova fase del ministero pubblico di Gesù, tant'è vero che Luca scrive: mentre stavano compiendosi i giorni in cui Gesù sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. L'originale greco qui è ancora più incisivo, perché dice che Gesù indurì il volto per recarsi a Gerusalemme. Forse potremmo tradurre strinse i denti per prendere quella decisione. Sta di fatto che inizia qui la terza tappa dell'itinerario esistenziale di Gesù nel Vangelo di Luca, che termina ben 10 capitoli dopo, con il suo ingresso a Gerusalemme. entrato trionfalmente nella città santa, Gesù, racconta Luca, durante il giorno insegnava nel Tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi. E tutto il popolo di buon mattino andava da lui nel Tempio per ascoltarlo. Ma la meta ultima di Gesù, lo avete sentito, era un'altra. Gesù doveva essere, dice Luca, elevato in alto, cioè il suo scopo era tornare nella gloria di Dio Padre. Ed è la quarta e ultima parte del Vangelo di Luca, cioè i capitoli 22 e 24, in cui Luca testimonia precisamente come Gesù si è aggiunto a questa glorificazione. E Luca racconta a questo punto la passione e la morte in croce di Cristo, l'annuncio della sua risurrezione alle donne, le sue apparizioni ai discepoli e la sua ascensione al cielo. Come vedete, per Luca si ha un grande rilievo dato alla terza tappa dell'itinerario di vita di Gesù, cioè al suo lungo viaggio verso Gerusalemme che dura ben 10 capitoli. Ma, come dicevo prima, soltanto in prima battuta la meta di Gesù era Gerusalemme. In realtà la sua meta era la comunione con Dio Padre nella gloria. Da questo punto di vista è significativo che poco prima che Gesù decidesse con fermezza di andare a Gerusalemme, si ha la trasfigurazione, dove Gesù parla, dice il testo, con Mosè ed Elia. E di cosa parlano? Dice il greco dell'exodos, dell'esodo che Gesù avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Vedete come Gerusalemme ha nell'opera di Luca una rilevanza del tutto particolare. Questo si vede dall'inizio alla fine del Vangelo. All'inizio, ad esempio, le tre tentazioni hanno in Luca un ordine diverso rispetto al racconto dell'Evangelista Matteo, perché qui hanno il loro vertice negativo proprio a Gerusalemme, sul punto più alto del Tempio. Non solo, ma Luca annota subito dopo, e è l'unico evangelista che lo fa, che dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. E quale sarebbe stato questo tempo stabilito nel quale il diavolo avrebbe sferrato il colpo mortale a Gesù? Sarebbe stato la passione, la croce a Gerusalemme. Allora capite perché all'inizio di questo viaggio di Gesù verso Gerusalemme c'è quell'episodio della professione di fede di Pietro a Cesarea di Filippo, là dove Gesù domandò ai dodici, va bene, la gente dice queste cose, ma voi chi dite che io sia? E subito risponde Pietro, tu sei il Cristo di Dio. E da lì in poi Gesù per ben tre volte avverte i suoi che avrebbe dovuto soffrire ed essere messo a morte e soltanto così sarebbe stato risuscitato. Ed è per questo che Dio Padre dona quel segno misterioso dal cielo, la trasfigurazione. Grazie alla trasfigurazione Dio rinvigorisce la speranza dei discepoli, ma anche di Gesù, sul fatto che il suo esodo attraverso la sua passione e la sua morte lo avrebbe condotto alla gloria. E difatti, ricevuta questa specie di scintilla di risurrezione anticipata nel momento della crisi, tanti discepoli se ne vanno in quel momento dal seguito di Gesù, Gesù stringe i denti e si cammina verso Gerusalemme. Giunto a Gerusalemme, Gesù vi fa un ingresso trionfale, vi ricordate? A dire il vero, per Luca si tratta di un ritorno di Gesù nel Tempio della Città Santa, perché Gesù vi era già entrato da neonato per essere offerto a Dio. E poi, nella preadolescenza, vi era tornato, là dove aveva espresso il suo desiderio di vivere per Dio, Padre suo. Perché mi cercavate? Risponde a Maria angosciata che l'aveva cercato con Giuseppe per 3 giorni nella città santa. Perché mi cercavate? Non sapevate, dice letteralmente il testo, che io devo essere nelle cose del Padre mio. Più di 20 anni erano trascorsi da quel fatto e lungo le strade della vita Gesù aveva imparato quali fossero le cose che stavano al cuore al Padre suo e che lui doveva realizzare. Anzi, era tornato nel Tempio di Gerusalemme proprio per portare a termine la missione salvifica ricevuta dal Padre suo. Ebbene, nella città del re Davide, suo antenato, Gesù entra cavalcando un asino, lo sappiamo. Quindi vi entra da messia che porta la pace, non la guerra, non la rivoluzione contro gli oppressori romani, che tanti aspettavano a Gerusalemme. Tuttavia, proprio in quel momento, Gesù dichiara che la sua città non lo voleva. E ciò nonostante, Gesù prosegue la sua missione con quel gesto profetico e scandaloso di scacciare i venditori dal Tempio per far tornare il Tempio ad essere una casa di preghiera. E da messia si mette a insegnare ogni giorno proprio lì, nella casa del Padre suo, annunciando con autorità la parola del Padre suo. Ma è proprio quel suo gesto scandaloso di purificare il Tempio e i suoi duri rimproveri rivolti ai capi del popolo che fanno scattare l'aspra reazione, l'arresto e la condanna a morte. Concentriamoci allora su questa tappa cruciale della vita di Gesù. Nel presentare la passione, Luca testimonia soprattutto 2 aspetti. La piena consapevolezza di Gesù, ma specialmente la misericordia con cui Gesù affronta i patimenti. Solo Luca, ad esempio, ricorda che durante l'arresto Gesù guarisce miracolosamente l'orecchio del servo del sommo sacerdote mozzato dal colpo di spada di Simon Pietro. D'altronde Luca più degli altri evangelisti racconta la passione di Gesù come il martirio, cioè come la testimonianza fino alla morte della misericordia di Dio, la testimonianza fino alla morte che Dio è un Abba, un papà sempre e soltanto buono, che ama i suoi figli in maniera incondizionata, cioè tu lo puoi pure mettere in croce. Ma Gesù continuerà a dirti fino al suo ultimo respiro che Dio, nonostante tutto, ti vuol bene ancora, anzi, addirittura ti perdona. Ecco, questo dono incondizionato della vita è già anticipato da Gesù nella sua ultima cena. In quel frangente egli dona liberamente il suo corpo e il suo sangue per realizzare la nuova alleanza tra Dio e gli uomini, nonostante i peccati degli uomini. E notate che qui c'è un altro aspetto originale di Luca. Stasera cerchiamo di vedere le originalità di Luca rispetto agli altri evangelisti. Perché Luca, collaboratore dell'Apostolo Paolo, ebbene, le parole di Gesù sul calice nel Vangelo di Luca sono parzialmente diverse da quelle che troviamo nel Vangelo di Marco e nel Vangelo di Matteo. Per Marco, per Matteo, Gesù si sarebbe rifatto al rito antico dell'alleanza sancita da Mosè sul monte Sinai attraverso il sangue delle vittime animali sacrificate. Luca e Paolo invece si rifanno a un'altra tradizione ecclesiale, secondo cui nell'ultima cena di Gesù lui avrebbe ricordato la profezia di Geremia sulla nuova alleanza con Dio, cioè Dio aveva proclamato per mezzo del profeta Geremia che avrebbe preso lui l'iniziativa di perdonare tutti i peccati degli uomini per entrare definitivamente in alleanza con loro, in comunione con loro. Per cui, rievocando quell'antica profezia, Gesù nell'ultima cena rivela in anticipo che senso intendeva dare lui alla morte imminente che gli altri gli stavano preparando. Voleva essere colui che faceva la nuova alleanza tra Dio e gli uomini nonostante i loro peccati. Non solo, ma a differenza di Marco e di Matteo, Luca ricorda pure che il momento del distacco fu inteso da Gesù come un'occasione privilegiata per rivolgere i suoi ultimi inviti ai suoi, la sua ultima parenesi, in parole povere. Gesù spiegò loro come, grazie alla sua passione e alla sua risurrezione, la sua via verso Dio avrebbe potuto essere percorsa anche da loro. Dice ai discepoli: voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi un regno come il Padre mio l'ha preparato per me. Come per Gesù, così per i suoi discepoli la via Crucis porta al regno di Dio. Ciò che conta però è percorrerla con Gesù, anzi dietro Gesù. Se qualcuno vuol venire dietro me, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Ciò che conta è percorrere quella via Crucis con gli stessi sentimenti di Gesù, cioè confidando sempre in Dio Padre e partecipando alla sua misericordia nei confronti del prossimo, anche se ostile. E difatti, ciò che Gesù tempo prima aveva predicato sulla misericordia di Dio, ricordate le parabole presenti soltanto in Luca, della pecorella smarrita, della moneta perduta, soprattutto del figlio al prodigo, ma ricordate anche l'insegnamento di Gesù sul perdono illimitato, sull'amore persino per i nemici. Ecco, tutto questo viene messo in pratica per primo da Gesù, proprio nella passione, a partire dalle parole sussurrate a Giuda che lo tradiva. Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Ricordate lo sguardo rivolto a Pietro, che lo aveva rinnegato, per cui già Gesù aveva pregato in anticipo nell'ultima cena. Ricordate la mansueta accettazione degli scherni dei suoi persecutori, l'atteggiamento passivo davanti a Erode, a Pilato, e le parole di compassione per le donne di Gerusalemme. Ma soprattutto ricordate il vertice della misericordia incondizionata di Dio che si vede risplendere nel crocifisso. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E in dissolvenza si vede apparire questa figura misteriosa dell'Antico Testamento, il servo sofferente del Signore. E del resto lo stesso Gesù lo aveva ricordato durante l'ultima cena: deve compiersi in me questa parola della scrittura, e fu annoverato tra gli empi. Si capisce allora che Gesù assume nella passione la stessa silenziosa sopportazione del servo sofferente di Dio. Quindi la sua non è assolutamente rassegnazione, ma è obbedienza incondizionata a Dio per il bene della sua gente che paradossalmente si stava scatenando contro di lui. E soprattutto per Luca, Gesù affronta la passione con questo modello nel cuore, il modello del servo sofferente che Gesù porta a compimento. Luca, insomma, lascia intendere che la salvezza sgorga precisamente da questa obbedienza filiale di Gesù al Padre che si fa misericordia, si fa perdono. Mentre tutti lo sfidano sotto la croce a salvarsi da solo, lui rinuncia a questo. E cosa fa? La prima cosa che fa è tentare di salvare un terrorista, il cosiddetto buon ladrone. E poi l'ultima sua parola è di affidamento al Padre: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Vedete? Misericordia per gli altri e affidamento al Padre. Ecco la via che conduce alla gloria di Dio. Ma anche questo suo esodo dal mondo per entrare nella gloria di Dio ha come suo punto di fuga, diciamo così, Gerusalemme. Difatti sarà a Gerusalemme o vicino a Gerusalemme che Cristo risorto si rivelerà ai suoi come il vivente, l'autore della vita. Infatti nel capitolo 24 del Vangelo di Luca tutto è racchiuso in un'unità di tempo, tutto avviene nello stesso giorno, il primo giorno della settimana, la domenica, e in un'unità di spazio, Gerusalemme e dintorni. Sembra quasi che Luca ci avverta: guarda che quello che ti sto dicendo non è semplice cronaca, ma è la via che io ho capito, che io voglio seguire con la mia Chiesa, dietro Gesù per giungere al Padre. In ogni caso, il senso profondo dell'esodo di Cristo nella cornice di Gerusalemme è spiegato da lui stesso, che da risorto continua a camminare accanto ai suoi, ricordate Emmaus, e aiuta quei due che si erano persi nella vita a riconoscere come il compimento dell'itinerario di tutta la storia della salvezza era precisamente la Via Crucis et Glorie, realizzatasi a Gerusalemme. Ed è da Gerusalemme, meta del cammino salvifico di Cristo, che Cristo ascende al cielo. È come se in quella città il cielo esercitasse su Gesù una forza centripeta. Devo andare a Gerusalemme, ma perché? Perché lì c'è il cuore pulsante della spiritualità del mio popolo, lì devo dire chi è Dio, lì devo far capire che Dio è un perdono incondizionato. Ma allo stesso tempo Gerusalemme è il punto di partenza dalla quale la salvezza si irradia nel mondo. La potenza dello Spirito Santo che scende sui discepoli a Pentecoste è come una forza centrifuga che li spinge sulle strade della vita. Da lì partiranno per essere testimoni di Gesù risorto a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Capite che ormai la via di Cristo è la via di coloro che lo seguono. Dirà San Paolo, maestro di Luca, la nostra patria è nei cieli. Di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. Ecco, con questo sguardo contemplativo verso il cielo ci fermiamo un attimo per riprendere nel nostro cuore quanto abbiamo ascoltato sul Vangelo di Luca, per poi ripartire pensando alla nostra vita.
Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. Glielo dice i loro poi, se scambiano le offese con il bene.
E sta troppo vicino.
Succede anche a noi. Di far la guerra e mire poi la pace.
Non è che se ti dà un suggerimento gli dice.
E nel silenzio.
No, se vuoi faccio io,
Annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che la fossero poche stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi,
Ecco, siamo in diretta con Don Franco Manzi, che ci sta introducendo in questo, ci ha introdotto in questo cammino del percorso fatto da Gesù secondo il Vangelo di Luca. E a lei la parola, Don Franco.
Grazie. Prego. Riprendiamo il nostro discorso. Abbiamo detto come la categoria spaziale, geografica di Gerusalemme abbia un significato del tutto originale nel Vangelo di Luca, ma lo stesso vale per la dimensione del tempo. Nel terzo Vangelo, ma anche negli Atti degli Apostoli, che sapete sono stati scritti sempre da lui, da Luca, si rintraccia una concezione particolare della storia. Gli studiosi parlano di una vera e propria teologia della storia della salvezza, cioè grazie alla forza dello Spirito di Dio, che su tutti gli uomini esercita il suo influsso salvifico, la stessa vita dell'intera umanità è come una via, una strada, ed è un itinerario scandito in tre tempi: il tempo di Israele, il tempo di Gesù e il tempo della Chiesa. In questo itinerario della storia della salvezza, il tempo di Gesù costituisce il centro del tempo, come recita il titolo di un famoso saggio dell'esegeta Conzelman. E difatti Luca sintetizza questo in una frase, dice: la legge, i profeti, fino a Giovanni, il Battista, da allora in poi viene annunziato il regno di Dio. E per rintracciare questa teologia cristocentrica della storia, cioè questo modo di vedere la storia alla luce della fede in Cristo, si possono leggere i tre cantici che sono tipici del terzo Vangelo, cioè il cantico di Zaccaria, cioè il Benedictus, il cantico di Maria, ossia il Magnificat, e il cantico di Simeone, ovvero il Nunc Dimittis. In queste preghiere dalla forma innica che ancora oggi la Chiesa prega nella liturgia delle ore, rintracciamo proprio una spiritualità dell'attesa di Gesù Cristo, una spiritualità dell'attesa che pervade non solo l'Antico Testamento ma tutti i popoli e che trova appunto il suo compimento definitivo in Cristo. Ricordiamo ad esempio il Benedictus: benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente. Chi è questa salvezza potente? Gesù Cristo, nella casa di Davide suo servo. Vedete come il tempo di Israele è proteso verso Gesù Cristo, che fin dal Vangelo dell'infanzia viene presentato da Luca come il Messia, il Santo, il Figlio di Dio, il Salvatore, il Signore. E continua il Benedictus: grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Vedete, i passi dei credenti sono illuminati dal sole, che è Gesù Cristo, e sono incamminati verso la pace, lo shalom, come dicono gli ebrei, cioè l'insieme dei beni della salvezza. La storia dell'uomo è orientata verso questa salvezza. Ma attenti, queste tappe della storia della salvezza, il tempo di Israele, il tempo di Gesù, il tempo della Chiesa, vanno precisate da due punti di vista. Anzitutto, l'orizzonte della storia della salvezza non si limita all'itinerario pedagogico che Dio ha fatto fare al popolo di Israele. Per Luca l'orizzonte della salvezza è universale, in questo il Vangelo di Luca è molto attuale, in questa epoca di migrazioni dei popoli. Lo si intuisce significativamente dalla genealogia di Gesù. A differenza di Matteo, Luca non fa partire la genealogia di Gesù da Abramo, capostipite del popolo di Israele, ma la fa risalire addirittura ad Adamo, il capostipite dell'umanità. In questo modo Luca ci dice: la salvezza è per tutti, Gesù Cristo è per tutti, ma soprattutto dobbiamo precisare che questa scansione tripartita della storia della salvezza secondo Luca è accettabile, sì, ma a condizione di non considerare il terzo tempo, cioè il tempo di Israele, come linearmente successivo al tempo di Gesù. Voglio dire, il tempo della Chiesa non fa seguito al tempo di Gesù allo stesso modo in cui il tempo di Gesù segue il tempo di Israele. Perché? Perché anche nel tempo della Chiesa il vero protagonista della salvezza resta il Signore Gesù. Una volta risorto e asceso al cielo, Gesù non è più soggetto ai condizionamenti dello spazio e del tempo come era prima, quando viveva su questa terra, per cui se era a Gerusalemme non poteva essere a Nazareth. Nel tempo della Chiesa è Lui che opera nella potenza dello Spirito Santo. Questo è il filo rosso degli Atti degli Apostoli, che giustamente sono stati definiti dai biblisti il Vangelo dello Spirito, proprio perché negli Atti degli Apostoli, nel tempo della Chiesa, il vero protagonista non è Pietro, non è Paolo, non è nessuno degli Apostoli, ma è il Signore risorto che guida la sua Chiesa attraverso lo Spirito Santo. In questo senso, allora, va intesa nel Vangelo di Luca la prospettiva dell'oggi della salvezza. Pensate a Gesù, tornato nella sinagoga di Nazareth del suo paese, e che dice: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. E aveva appena letto una profezia presa dal rotolo del profeta Isaia, che preannunciava l'anno di grazia del Signore. Oggi si è compiuto quest'anno di grazia. Ma quest'oggi della salvezza scandisce l'intero Vangelo di Luca. Dall'inizio, ricordate i pastori che si sentono proclamare dall'angelo del Signore: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore. Fino alla fine, quando Gesù stesso, che sta morendo in croce, rassicura il buon ladrone: oggi sarai con me nel paradiso. Nel terzo Vangelo tutto il ministero di Gesù è presentato come l'attuarsi di questa potenza di salvezza che irrompe nella vita delle persone. Pensate a Zaccheo, che si sente affascinare da Gesù e si sente dire da lui: oggi, Zaccheo, per questa casa è venuta la salvezza. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Certo, anche nel terzo Vangelo si ritrovano tanti episodi salienti del Vangelo di Marco, che Luca tendenzialmente segue, ma Luca, scrivano della misericordia di Cristo, declina questo oggi della salvezza sottolineando in maniera del tutto impressionante come la misericordia si dispieghi sui sofferenti e sui peccatori soprattutto. Nei confronti dei sofferenti Gesù mostra tutta la sua efficace compassione e nei riguardi dei peccatori la sua misericordia si fa perdono. Pensate due scene. È indimenticabile quella scena di Gesù nel Vangelo di Luca in cui entra in quel villaggio e vede quel corteo funebre a Nain con quella mamma, vedova di già, che aveva perso il suo unico figlio. E Gesù sente dentro una compassione infinita per questa donna e le restituisce il figlio vivo. Oppure, altrettanto commovente, il brano che si trova soltanto nel Vangelo di Luca del perdono concesso da Gesù a quella peccatrice che fa irruzione durante un banchetto a casa del fariseo Simone e si mette a bagnare di lacrime i piedi di Gesù e poi a baciarli e poi a profumarli, e Gesù la perdona. Ma è evidente che non si tratta soltanto di temi letterari tipici di Luca dovuti alla sua finezza psicologica. No, secondo me questo evangelista, forse in maniera più incisiva degli altri, ha colto la singolarità della misericordia di Gesù per le persone nella quale si rendeva presente la stessa misericordia salvifica di Dio. Papa Benedetto XVI l'ha detto nella sua prima enciclica, quando scrive: la vera novità del Nuovo Testamento non sta in nuove idee, ma sta nella figura stessa di Cristo che da carne e sangue ai concetti, un realismo inaudito. In Gesù Cristo, continua il Papa, Dio stesso insegue la pecorella smarrita, l'umanità sofferente e perduta. Quando Gesù nelle sue parabole parla del pastore che va dietro alla pecorella smarrita, della donna che cerca la moneta, del padre che va incontro al figlio il prodigo e lo abbraccia, queste non sono soltanto parole, ma costituiscono la spiegazione del suo stesso essere ed operare. Vedete, Luca è riuscito a rendere il fatto che nel tempo di Gesù, attraverso il suo modo singolare di voler bene alle persone, si attuava in maniera unica, definitiva, la stessa salvezza di Dio. Questo è l'oggi della salvezza nel Vangelo di Luca. Ma attenti, per Luca questo oggi della salvezza non è relegabile nei 3 anni del ministero di Gesù, non è relegabile nemmeno nella 30ina d'anni della sua vita terrena. Questo oggi della salvezza è un oggi che permane fino alla fine dei tempi, è un oggi in cui ciascuno di noi può incontrare Cristo ed essere salvato da Cristo, e può farlo nella misura in cui, ecco perché il Vangelo è canonico, cioè la misura della fede, può farlo nella misura in cui ogni uomo, ciascuno di noi, si dispone ad accogliere con fede Gesù Cristo, come ha fatto Zaccheo, come ha fatto il buon ladrone. Ebbene, in quell'oggi inizia e prosegue il cammino della stessa strada di Gesù verso il paradiso. Oggi sarai con me in paradiso. In questa prospettiva Luca ci appare allora molto attento alla dimensione vitale della fede. Voglio dire, per Luca la strada della vita umana, una volta che è stata percorsa da Gesù, è stata positivamente dirottata dall'ombra di morte, come dice il Benedictus, alla salvezza. In virtù della risurrezione di Cristo crocifisso è nata una nuova forma di vita. L'esistenza cristiana è una nuova forma di vita che coincide in fondo con la via di Gesù, con la via crucis et glorie di Gesù. Se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Perché? E perché chi perderà la propria vita per causa mia la salverà, dice Gesù. Vedete come la salvezza di Dio si configura come una nuova via inaugurata da Cristo. Non è un caso allora che negli Atti degli Apostoli, per dire il cristianesimo, i cristiani dicevano la via, è la via di Dio. Si tratta di un nuovo tipo di vita, le cui caratteristiche coincidono con la vita di Gesù. E concludo allora. A tutti Teofilo, sapete che il Vangelo e gli Atti degli Apostoli sono stati scritti per questo Teofilo, ma Teofilo significa amato da Dio, e per questo diventa amante di Dio. Etimologicamente Teofilo significa amante di Dio, ma uno ama Dio perché si sente amato da Lui. Ecco, a tutti Teofilo, e spero che tutti noi siamo un po' Teofilo, Luca ricorda che la via della vita di chi segue Gesù è un esodo dal proprio io a Dio. Ed è un esodo che, essendo sulle orme di Gesù, ha delle stagioni anche crocifiggenti. Se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso, ci ha insegnato Gesù, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. E allora la vita non è un vivere alla giornata, ma la via del cristiano, la vita del cristiano non è altro che la via di Cristo, la vita di Cristo. Si comprende allora il senso degli inviti di Gesù nel Vangelo di Luca, della cosiddetta parenesi di Gesù nel Vangelo di Luca, cioè tante esortazioni, tanti insegnamenti sulla preghiera, sulla testimonianza di vita, sulla libertà dalle ricchezze fino a rinunciare ai propri beni, sulla vigilanza, sull'umiltà e così via. Un'esistenza alla sequela di Cristo, animata dagli stessi valori della vita di Gesù, è per Luca la forma storica della salvezza di Dio. Direbbe Chiara Lubich, in quella frase che vi ho citato all'inizio, è il modo di vivere della patria celeste che ci ha portato il Figlio di Dio quando si è fatto uomo ed è emigrato nel nostro mondo. Ma il Vangelo di Luca e anche gli Atti degli Apostoli scritti da Luca, notate, non ci indicano soltanto la via di Gesù e la meta, il paradiso, ma ci rassicurano pure del fatto che su questa via non siamo da soli, non stiamo camminando da soli, abbiamo una guida e questa guida è lo Spirito Santo. Come lo Spirito ha aiutato Gesù a camminare da figlio di Dio in questo mondo verso il Padre, a fare questo esodo verso la gloria del Padre, così lo Spirito Santo aiuterà anche noi a fare lo stesso esodo, se ci apriamo a Lui, soprattutto nella preghiera, nei sacramenti, nella parola di Dio, nella vita della Chiesa. Perché? E perché tutto ciò che lo Spirito tocca cristifica, cioè tutto ciò che lo Spirito tocca rende come Cristo. Ecco allora l'invito che Luca sembra farci questa notte: consentire allo Spirito, nel nostro oggi della salvezza, di plasmare in noi gli stessi sentimenti di Gesù. L'amore filiale verso Dio, l'obbedienza filiale a Dio, che si fa fraternità, che si fa solidarietà verso gli altri. Così da sentirci dire un giorno, dopo aver camminato tanto dietro Gesù, oggi sarà con me in paradiso. Grazie del vostro ascolto.
Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.
è proprio tanto che piove e da un anno non torno. Da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita. Non essere gelosa di me. Non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà. Un attimo fotografato, dipinto, segnato e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce. Un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano. Che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare.
Eccoci, allora siamo ancora in diretta con Don Franco Manzi. Prima di tutto volevo ringraziarla per questa immersione nell'amore di Dio nei nostri riguardi che ci ha dato questa sera. Cioè, io mi sono sentita proprio così abbracciata, non so, da questa. Non avevo mai notato questa, sì, è vero che non sono un'esperta, però questa forza, questo amore proprio nel Vangelo di Luca. Mi sente, Don Franco, scusi?
Perfettamente.
Scusi, no, perché non avevo la risuona. E poi, ecco, volevo chiederle una cosa, ma nella seconda parte che ci ha parlato, praticamente questo esodo che noi compiamo lo dobbiamo fare tutti i giorni, no? Quindi questo è un po' il motivo per cui tante volte noi ci sentiamo magari stanchi del cammino che facciamo, no? Diciamo, ma è possibile che questa sia sempre una fatica, la vita sia sempre un ostacolo, una sofferenza, no? E dalle parole che appunto abbiamo sentito stasera, cioè questa croce la dobbiamo riprendere praticamente quotidianamente per questo cammino, per questo percorso che dobbiamo fare vicino a seguito di Gesù.
Sì, quella frase è molto densa e in quanto tale va diluita, va sminuzzata per essere compresa bene, perché può essere anche rischiosa, nel senso che quel rinnegare se stessi di cui parla Gesù, quel prendere ogni giorno la croce, potrebbe dare adito a un fraintendimento del cristianesimo, quasi a un'identificazione del cristianesimo con una visione masochistica della vita, cioè una ricerca della sofferenza in quanto sofferenza. Ecco, niente più lontano dalla frase di Gesù, certo, come questa interpretazione. Questo è davvero un fraintendimento. Il Vangelo non è mai masochismo, non è mai amore della sofferenza. Quella frase di Gesù va innanzitutto intesa nel suo significato positivo, nel sì detto a Gesù: chi mi vuol seguire venga dietro di me. Ecco, quindi per seguire Gesù, e questa sequela naturalmente è animata dal fascino, dall'affetto credente nei suoi confronti, chi mi vuol seguire, questo sì comporta anche dei no, rinnegare se stesso, prendere la propria croce, che non vuol dire andare a cercare una croce, una sofferenza, no, la croce capita nella vita, delle difficoltà ci sono nella vita, ma appunto rinnegare se stesso vuol dire rinnegare il peccatore che di volta in volta può far capolino nel nostro cuore. Lo stesso Concilio di Trento ha detto che anche il battezzato sente dentro questa inclinazione al male. Concupiscenza, diceva il Concilio di Trento. La concupiscenza non è ancora peccato, proviene dal peccato e spinge al peccato, ma non è ancora peccato, ci vuole il deliberato consenso perché diventi peccato, però noi sentiamo questo, quindi in ciascuno di noi c'è questo aspetto, questa inclinazione al male. Il Cardinal Martini diceva che in ciascuno di noi c'è un credente e un non credente. Ecco, rinnegare se stesso significa quotidianamente dire di no al non credente che vorrebbe avere il sopravvento, al peccatore che vorrebbe dominare la nostra vita. Dire di no per seguire Gesù, per diventare memoria di Lui. E memoria di Lui in maniera creativa, perché io sono Don Franco, non sono Gesù. Guai a crederci dei piccoli Gesù Cristo. È cambiato il mondo dai tempi di Gesù, per cui bisogna far memoria di Lui, essere memorie viventi di Lui, ma in maniera originale. Vivere i Suoi valori, ma nel nostro contesto. Ecco, questo significa seguire Lui, rinnegando il non credente, il peccatore che c'è in noi. E in una vita che tenta di far memoria di Gesù possono capitare anche delle sofferenze, dei periodi crocifiggenti, appunto. Ma cosa ci dice Gesù? Dobbiamo affrontare questi periodi crocifiggenti con i suoi stessi sentimenti, cioè con l'obbedienza filiale a Dio, non pensare che Dio ci ha abbandonato in quel momento, non vedere Dio come un padre padrone che ci manda delle prove, che ci manda delle disgrazie, che ci manda delle sofferenze, che si abbattono contro di noi, i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri cari, ma continuare come Gesù a confidare in Dio. Padre, nelle tue mani metto la mia vita, anche in questo momento di difficoltà, anche quando c'è qualcuno che mi perseguita, che mi fa dei torti, anche quando cado in quella malattia, anche quando mi scontro con un mio limite. E poi da questa resa a Dio, Lui ci manda il suo spirito e ci dona la capacità di resistere al male, anzi di trasformare il male che magari qualcuno ci fa in bene, in perdono. Ecco, questo significa prendere ogni giorno la nostra croce, cioè affrontare le difficoltà, le prove della vita, le tentazioni demoniache, le malattie, affrontarle con gli stessi sentimenti di Gesù, l'amore filiale verso il Padre e la fraternità nei confronti degli altri. Allora quella croce diventa salvifica. Salvifica per noi, perché chi segue Gesù va dove è Gesù, pur attraversando la sofferenza e la morte, va dove è Gesù, cioè in paradiso, e quella sofferenza diventa anche salvifica per gli altri, nel senso che l'altro vede in noi una scintilla che rimanda verso Gesù. Ma chi mantiene in piedi quel cristiano lì? Come mai quel cristiano non si lascia vincere dalla disperazione o non si lascia vincere dalla rassegnazione? Chi lo mantiene in piedi? Gesù. E allora voglio credere anch'io in Gesù. E così quel periodo di croce diventa anche per l'altro una scintilla che lo rimanda verso il fuoco dell'amore di Dio. Uno si arrende anche lui a Gesù e quindi giunge alla salvezza.
C'è la testimonianza, insomma.
Sì, è una forma di testimonianza, anzi direi è una forma radicale di testimonianza, senza parole magari.
Certo.
Sì, sì.
Va bene, io la ringrazio. Allora, noi dopo lasceremo sempre il tempo ai nostri ascoltatori, magari anche di scriverci durante anche la settimana, di mandare magari qualche domanda, perché adesso in questo momento magari sono un po' come mi sento io, no? Tante nozioni che ci sono arrivate, non nozioni, tante informazioni che ci sono arrivate, che magari abbiamo bisogno un po' di tempo per immagazzinare,
certo,
e far uscire,
certo,
le domande. Però c'era già arrivata e gliela pongo questa, che poi siamo comunque in chiusura.
Sì.
Una domanda che mi era arrivata da un'ascoltatrice e diceva,
sì,
appunto, forse è un argomento lungo, non lo so, semmai lo rimanderemo, voleva sapere cosa succede a chi muore appunto senza il battesimo. Soprattutto anche a me, raccontavamo prima, mi interessa, perché adesso tante volte i bambini non li battezzano subito, anche appena sono nati, no? Anche io ho un nipotino che ha quasi 4 anni e così via, e qualche volta ci viene questo dubbio, ma dovesse mancare, per l'amor di Dio, il Signore ci protegga sempre. Ma queste persone, quindi non l'adulto che per sua scelta magari decide di non battezzarsi, ma i bambini, così, chi non ha ancora fatto una scelta e muore senza essere battezzato.
Sì, cosa capita a persone che senza responsabilità,
esatto,
soprattutto bambini, non hanno ricevuto il battesimo o non hanno avuto la possibilità reale di conoscere Gesù Cristo e di amarlo? Ma io direi, inizierei citando una grande frase che mi ha sempre colpito di Benedetto XVI. Lui diceva: Gesù è la via aperta a tutti e non ve ne sono altre, e quelle che sembrano altre, nella misura in cui sono autentiche, riconducono a Lui, altrimenti non portano alla vita. Ecco, questa frase come la applichiamo a coloro che non hanno ricevuto per colpa loro il battesimo? E io direi, da un lato si è superato a livello di teologia quell'idea del limbo. Non esiste il limbo. Se un bambino muore senza battesimo, non finisce nel limbo, finisce nelle mani di Dio, finisce nel grembo di Dio, finisce in paradiso. Precisamente perché non c'è piena avvertenza né deliberato consenso nel compiere il male da parte di un bambino, per cui non c'è, e anche il peccato mortale cosiddetto va inteso in maniera analogica rispetto al peccato personale. Ciascuno,
certo,
è responsabile del peccato personale là dove, come dice il catechismo, c'è piena avvertenza e deliberato consenso. Quindi i bambini che muoiono senza battesimo finiscono in paradiso direttamente, non vanno al limbo. Grazie a Dio, grazie allo Spirito Santo, i teologi hanno superato questa visione che per diversi secoli ha percorso anche la tradizione. Ma il discorso è più ampio. Il Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium e nella Gaudium Spes, due costituzioni conciliari, cioè due documenti tra i più fondamentali del Concilio Vaticano II, hanno riconosciuto che quando una persona non ha avuto la possibilità reale di conoscere Gesù Cristo, ma ha vissuto cercando Dio, ha vissuto secondo i valori della giustizia, della pace, i grandi valori umani, questa persona è salvata dallo Spirito di Gesù Cristo risorto. Lo Spirito Santo è capace di mettere in comunione questa persona con il mistero pasquale di Cristo, con Cristo crocifisso e risorto. Quindi questa è la grande speranza che anima il cristiano nel dialogo con persone anche di altre religioni. Possibilità reale di conoscere Gesù Cristo significa appunto una persona che ti vuole bene a tal punto che ti conduce da Gesù Cristo, ma talvolta non c'è questa possibilità reale. Questa possibilità reale non vuol dire semplicemente leggere su Wikipedia la voce Gesù. No, se una persona non ha avuto questa possibilità reale di conoscere Gesù, lo Spirito Santo spinge nella coscienza questa persona a vivere secondo i grandi valori umani. Se questa persona docilmente segue la voce dello Spirito Santo nella propria coscienza, viene messa in contatto con Gesù, col mistero pasquale di Gesù, viene portata in paradiso.
Ok, va bene, allora la ringraziamo, con questo concludiamo, il nostro tempo a disposizione è terminato. Certo. E vogliamo ringraziarla davvero per la sua disponibilità e ci risentiamo tra un mese.
Sì. Sempre al quarto venerdì del mese. Ecco, alle ore 23:30.
Grazie di essere stato con noi.
Buonanotte a tutti gli ascoltatori.
Grazie buonanotte. Don Franco, buonanotte. Allora salutiamo anche noi tutti i nostri ascoltatori e li ringraziamo di essere stati all'ascolto con noi. Ciao a tutti da Bianca.
Ilaria.
Daniele.
Ciao.
Parlava di te l'altra sera, si diceva che non canti più quelle strofe di frontiera, belle come la tua gioventù. Ma se il cuore ha un'ala spezzata, devi solo curarla perché non è ancora la fermata. Altri viaggi aspettano te, dall'istinto che hai di non cedere mai, e da questo lo sai che riparte il cammino. Ognuno di noi ha la sua strada da fare, prendi un respiro ma poi tu non smettere di camminare, anche se certe dure salite del cuore, c'è che ognuno di noi può resistere, sai, aggrappato ad un raggio di sole. La, 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 la. E se la vita ci frega, quando prima ci esamina e poi solo dopo ce la spiega, lezione più dura per noi, ma ci insegna che ogni bufera può strappare un bel fiore, però non l'intera primavera, non può raderla al suolo, non può, dall'istinto che hai di non cedere mai, e da questo lo sai che riparte il cammino. Ognuno di noi ha il suo pezzo di strada da fare.
sole sopra di noi.